Gli anni 70 furono anche anni di ulteriori cambiamenti nell'ambito della società americana. Cambiarono molto le famiglie e il divorzio divenne una sorta di luogo comune negli anni 70, tanto che all'inizio del decennio successivo molti esperti dissero che circa metà dei nuovi matrimoni si sarebbe conclusa con un divorzio. Infatti il 44% di coloro che si sposavano per la prima volta avrebbe visto la propria unione dissolversi. Quindi vuol dire che nel matrimonio non c'erano aspettative più di lunga durata. Il divorzio non aveva più negli anni 70 il marchio di riprovazione che gli era stato attribuito precedentemente, tanto che in un sondaggio degli anni 70 i giovani americani, giovani donne e giovani uomini, rivelavano che il 67% di loro, quindi una notevole maggioranza, pensava che la separazione per incompatibilità fosse una soluzione ragionevole nei disaccordi matrimoniali. Quindi il divorzio fu ampiamente accettato, anche se, come sapete, la crescita era già dagli anni 50, si era verificata dagli anni 50. Nel decennio degli anni 70 crebbero anche molte il fenomeno delle donne sole con figli che vivevano di welfare nell'ambito del programma, se vi ricordate, del New Deal Aid to Dependent Children del 1935, che nel 1962 aveva cambiato nome, come già vi ho detto, e si chiamava Aid to Families with Dependent Children. Dunque, molte donne, molti bambini in stato di povertà, soprattutto donne sole con figli, e soprattutto donne nere con figli senza partner e quindi donne sole. Negli anni 70, fine anni 70, ma ancor più nei primi anni 80, sarebbe cresciuta quella che venne chiamata la femminilizzazione della povertà, cioè la povertà investiva soprattutto le donne e soprattutto le donne che per divorzio, separazione, vedovanza o perché madri single non avevano un compagno. Gli alti tassi di divorzio erano soltanto un segno, anche se probabilmente più appariscente, dei cambiamenti profondi che la famiglia americana aveva subito. Per tutti gli anni 70 gli americani adottarono stili di vita alternativi rispetto alla famiglia tradizionale, e il numero di adulti che viveva da solo, quello che oggi chiamiamo single, aumentò del 60%. Naturalmente dentro questo 60% c'erano molti anziani e vedovi, ma per la maggior parte si trattava di persone sotto i 35 anni di età che sceglievano di vivere da sole. I single, quindi, già dagli anni 70 divennero anche i protagonisti di un vasto mercato del consumo per vacanze, attrezzature sportive, sceneggia pronte, eccetera, eccetera. Quindi il consumo si adattò a queste nuove realtà. aumentarono negli anni 70 anche i tassi di convivenza, cioè di persone che convivevano, coppie che convivevano senza sposarsi. Gli anni 70 furono anche gli anni, almeno la prima metà degli anni 70, del rafforzamento del femminismo, e questo rafforzamento fu molto evidente nell'agosto del 1970, almeno dal punto di vista simbolico, quando 50.000 donne manifestarono a New York per celebrare il 50° anniversario del 19° emendamento, cioè dell'emendamento che, come sapete, aveva attribuito il voto alle donne nel 1920. Negli anni 70 si affermò ancora di più lo slogan di cui già vi ho parlato, il personale e politico, e naturalmente fu rafforzata la richiesta di uguaglianza di genere con gli uomini, e una grande attenzione in questo decennio fu posta sulla questione dell'alta incidenza di violenza alle donne e sullo stupro. Si mise infatti in evidenza come le vittime di stupro spesso non raccontassero le loro storie, perché trattate più che come vittime, come colpevoli dell'atto o degli atti che avevano subito. E si chiese anche sempre con più forza la creazione di centri antiviolenza. Ci fu un'espansione degli studi, dei gender studies, degli women's gender studies, quindi degli studi sulle donne e sul genere nelle università americane. E fu rafforzata la legislazione sugli equal rights, cioè sulle pari opportunità, che già era stata avviata nel 1964 con il Civil Rights Act, che sanciva gli uguali diritti civili indipendentemente da sesso, razza ed etnia. Gli anni 70 però furono anche gli anni in cui si evidenziarono gruppi di donne che erano sostanzialmente conservatrici. Si dichiararono e dichiaravano antifemministe. Una delle più note antifemministe fu Philip Schaffley, che era un esponente, e lo sarebbe poi, avrebbe mantenuto questa posizione, un esponente del Partito Repubblicano. Queste donne conservatrici sostenevano che le femministe volevano una società unisex, che erano contrarie all'aborto, e molte erano legate alle chiese evangeliche e sostennero appunto posizioni di grande grande conservazione, scusate, dei rapporti di genere, perché queste donne conservatrici erano molto turbate dalla rapidità del cambiamento sociale, ma certamente non sostenevano una affermazione della parità delle donne agli uomini su tutta la vita sociale del paese. Se a partire da metà degli anni 70 il movimento femminista cominciava ad essere sulla difensiva, ormai però le donne avevano un ruolo forte, stavano e lo stavano acquisendo sempre di più nella società americana. Erano donne bianche, ma erano anche donne nere che nel 1973 avevano fondato la National Black Feminist Organization, che si fondava su una politica delle donne nere che, come vi ho già detto in una lezione precedente, affermava la parità di genere ma rivendicava per prima l'uguaglianza razziale. Gli anni 70 furono anche gli anni dei diritti civili degli omosessuali. Per gli omosessuali fu un momento infatti di visibilità molto alto. Nel 1969 ci fu una violenta rivolta in un bar omosessuale del Greenwich Village a New York. Ci fu un raid della polizia a Stonewall, che era appunto questo bar omosessuale, e furono aggrediti molti omosessuali. Fu una rivolta importante, se eravamo alla fine degli anni 60, e da allora la reazione di molti omosessuali, che fino a quel momento avevano taciuto la loro preferenza sessuale, fu quella di manifestare invece il proprio orientamento. Dai primi anni 70 gli omosessuali, soprattutto maschi, crearono bar e luoghi di incontro, fondarono giornali e riviste, formarono gruppi di studio dedicati al tema dell'omosessualità e dettero vita anche a quartieri urbani interamente gay in cui potevano vivere più liberamente la loro sessualità. Fu un momento importante della riscossa, diciamo, omosessuale, e nel 1973 l'American Psychiatric Association, cioè l'associazione psichiatrica americana, decretò che l'omosessualità non sarebbe stata più classificata come una malattia mentale, mentre nel 1975 la Commissione sul Servizio Civile Americana abbandonò il divieto di reclutamento degli omosessuali. Come vedete, queste rivolte, questa rivendicazione di diritti fu una rivendicazione che portò a una liberazione, anche se parziale, dell'omosessualità negli Stati Uniti. Questa omosessualità naturalmente aveva contro tutti tutta la nuova destra che mostrò molta ostilità nei confronti dei movimenti omosessuali, sia maschili che femminili, e questa opposizione si sarebbe ulteriormente rafforzata nei primi anni Ottanta, quando l'HIV e poi AIDS, la Acquired Immune Deficiency Syndrome, cioè la sindrome da immunodeficienza che se non curata porta all'AIDS in maniera conclamata, cominciò a devastare le comunità omosessuali maschili di San Francisco, di New York, di Los Angeles e di altre grandi città americane. Gli anni 70 furono anni importanti anche per il movimento ambientalista, e ci furono alcuni incidenti, soprattutto un grande incidente nucleare alla fine degli anni 70 in Pennsylvania, scusate, a Three Mile Island, e da questa scoppio, diciamo, della centrale nucleare nel 1979, dovuto a errori umani, ci fu un grande movimento antinucleare negli Stati Uniti, che era precedente ma che si rafforzò molto dopo questo incidente, e questo incidente di Three Mile Island dette anche, fu lo stimolo per un film del 1979 dal titolo The China Syndrome, la sindrome cinese, che era un film, diciamo, interessante su i pericoli del nucleare, anche del nucleare civile, quindi non soltanto del nucleare militare, perché anche il nucleare civile spesso non è un nucleare sicuro. L'attenzione nei confronti delle tematiche ambientali fu evidente proprio nel 1970, quando fu celebrato il primo Earth Day, cioè la prima giornata dedicata alla Terra, che era il 22 aprile appunto del 1970. Fu un momento molto importante per concentrare l'attenzione del paese sui temi ambientali, e nei tardi anni 70 furono approvate due leggi: il Clean Air Act, la legge per la, diciamo, pulizia dell'aria, e il Clean Water Act, cioè la legge per la pulizia delle acque, che furono due leggi epocali, diciamo, nella storia degli Stati Uniti. Quindi gli anni 70 furono effettivamente un momento in cui è vero che prevalse la cultura del narcisismo, la cultura del sé, fu un momento di grande crisi, diciamo, della dimensione comunitaria, ma fu anche il momento delle grandi rivendicazioni per i diritti civili di gruppi che fino a quel momento ne erano rimasti esclusi, come gli omosessuali, fu un decennio molto molto importante per il movimento ambientalista negli Stati Uniti.